Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Flash, una biografia, di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio.
Three Mile Cross.
È universalmente riconosciuto che la famiglia dalla quale discende il protagonista di queste pagine vanti una tradizione antichissima. Non è perciò bizzarro che l'origine del nome stesso si perda nell'oscurità. Molti milioni di anni fa, il paese che oggi noi tutti chiamiamo Spagna si distingueva a stento nel disordine della creazione del mondo. Ma gli anni sono passati, la vegetazione ha ricoperto la terra e legge di natura ha imposto che laddove vegetazione la siano i conigli, e laddove sono i conigli, provvidenza ha voluto, siano i cani. E su questo non c'è altro da aggiungere. Tuttavia, quando ci domandiamo perché il cane a caccia del coniglio è stato chiamato Spaniel, la faccenda si complica non poco. Qualche storico sostiene che i soldati cartaginesi di stanza in Spagna alzassero unisono il grido «Span, span!» per ogni coniglio che saltava fuori da una frasca o da un cespuglio. E Span, nella lingua dei cartaginesi, significa coniglio. Tanto che quella terra pullulante di conigli è stata battezzata Spagna, cioè terra dei conigli, e i cani, che saltavano fuori altrettanto ma all'inseguimento dei conigli, sono stati chiamati Spaniel, cioè cani da conigli. Molti di noi sarebbero lieti di abbandonare la questione a se stessa, ma l'amore per la verità ci impone di aggiungere che esiste un'altra scuola di pensiero che pensa diversamente. La parola Spagna, sostengono questi studiosi, non ha niente a che spartire con la parola cartaginese span. Spagna deriverebbe infatti dal termine basco Espagna, il cui significato è lembo o frontiera. Se così fosse, i conigli, i cespugli, i cani, i soldati, l'insieme tutto di quella visione romantica e amena dovrebbero essere scacciati dalla nostra mente e dovremmo semplicemente supporre che lo Spaniel è lo Spaniel perché la Spagna è la Spagna. La terza scuola di pensiero raduna fila di archeologi che assicurano che, come un amante chiama mostro o scimmia la propria amata, così le genti ispaniche hanno chiamato i loro cani amatissimi gobbi o obrobri, la parola Spagna prevede siffatte declinazioni, proprio perché uno spaniel ne è l'esatto contrario. In ogni modo, questa è un'ipotesi troppo campata in aria per poter essere presa seriamente in considerazione. Tralasciando queste teorie e molte altre con le quali non abbiamo necessità di intrattenerci qui, trasferiamoci in Galles, a metà del X secolo. Lo Spaniel è già lì, portato, dice qualcuno, dalla famiglia spagnola di Ebor o Ivor, molti secoli addietro. È certo però che dalla metà del X secolo lo Spaniel è un cane di estremo prestigio e piuttosto caro. Come ha scritto Howell Dunn nel suo libro delle leggi, lo Spaniel del re vale una sterlina. Quando andiamo poi a verificare cosa si poteva comprare con una sterlina nell'anno Domini 948, quante mogli, schiavi, cavalli, buoi, tacchini e oche, c'è più chiaro quanto lo Spaniel fosse un cane decisamente caro, che godeva di grande considerazione. Lo Spaniel aveva già un proprio posto al fianco del re. Alla sua famiglia erano tributati onori prima che alle famiglie di molti illustri coronati. Lo Spaniel si aggirava con disinvoltura in quelle magioni quando i Plantageneti, i Tudor e gli Stuart tiravano ancora aratri di altri su terreni di altri ancora. Assai prima che gli Howard, i Cavendish o i Russell si sollevassero dalla massa informe degli Smith o dei Jones o dei Tomkin, la famiglia degli Spaniel era una famiglia distinta e aristocratica. Con l'andar dei secoli, inoltre, alcuni rami si sono staccati dal ceppo originario. procedendo per gradi di pari passo con la storia d'Inghilterra, si possono enumerare almeno 7 insigni famiglie di Spaniel: i Clumber, i Sussex, i Norfolk, i Blackfield, i Cocker, gli Irish Water, gli English Water, tutte discendenti dall'archetipo di Spaniel stagliato contro l'alba del mondo, ma diverse l'una dall'altra, e dunque senza dubbio aventi diritto a privilegi distinti l'una dall'altra. Sir Philip Sidney testimonia che sotto il regno di Elisabetta I esisteva un'aristocrazia canina. Egli infatti scrive nella sua Arcadia: «Levrieri Spaniel Bracchi. Di questi, i primi potrebbero sembrare aristocratici, i secondi gentiluomini e gli ultimi signorotti di campagna». Tuttavia, se concordiamo sul fatto che gli Spaniel seguano l'esempio umano e guardino ai levrieri alzando gli occhi e ai bracchi abbassandoli, dobbiamo ammettere che la loro aristocrazia si fonda su basi assai più solide delle nostre. E questa è la conclusione di chiunque studi le regole del club dello Spaniel. Ed è proprio su quell'augusto corpo che sta scritto con chiarezza cosa costituisce i difetti di uno Spaniel e cosa ne costituisce i pregi. Gli occhi chiari, per esempio, non sono graditi. Le orecchie abboccolate, peggio ancora. Essere nati con un nasino o con un ciuffo sulla fronte è poi una vera disgrazia. I pregi di uno Spaniel sono altrettanto ben indicati. La linea della testa deve essere morbida e seguire la curva regolare del muso. Il cranio, parimenti, deve arrotondarsi e armonizzarsi per permettere all'arguzia di espandersi. Gli occhi devono essere grandi ma non sporgenti. E l'espressione nel complesso deve lasciare trasparire acume e dolcezza. Lo Spaniel che presenta queste caratteristiche viene selezionato e allevato. Lo Spaniel che persevera in ciuffi sulla fronte e nasini viene escluso dai privilegi e dalle ricompense spettanti alla sua schiatta. Così i giudici hanno scritto la legge, e scrivendo la legge hanno stabilito pene e premi tali da assicurare che la legge sia rispettata. Tuttavia, se torniamo a guardare la società degli uomini, ci ritroviamo nella confusione più totale. Nessun club esercita una disciplina così ferrea sulla stirpe degli uomini. L'Herald Club è la nostra migliore approssimazione al club dello Spaniel, e almeno dedica un qualche riguardo alla purezza della famiglia umana. Tuttavia, quando chiediamo che cosa significa avere nobili origini, se i nostri occhi devono essere chiari o scuri, le nostre orecchie abboccolate o lisce, e se i ciuffi sono una disgrazia, i giudici banalmente ci rimandano ai nostri stemmi. E se magari non ne avete neppure uno, ecco, non siete nessuno. La volta invece che riuscite a rivendicare i vostri 16 quarti di nobiltà o dimostrare il vostro diritto a un qualche diadema, allora diranno non solo che siete venuti al mondo, ma pure che le vostre origini sono nobili. È per questo che in tutta Mayfair non si trova un solo pasticcere orfano di un leone accucciato o di una sirena rampante. Pure i nostri tappezzieri ornano gli stipiti delle loro porte col blasone dell'impero britannico, come se questo garantisse loro sonni tranquilli. Ovunque si vanta un rango e si cerca di goderne i vantaggi. Tuttora, se osserviamo le case reali dei Borboni, degli Asburgo e degli Hohenzoller, decorate con chissà quanti diademi e quarti, chissà quanti leoni e leopardi accucciati o rampanti, e le ritroviamo in esilio, private di qualsiasi autorità e indegne del minimo rispetto, non possiamo che scuotere la testa e ammettere che i giudici del club dello Spaniel sapevano giudicare meglio. E questa è la lezione da tenere a mente dopo aver indugiato su questioni così aeree e adesso che ci prepariamo a seguire i primi momenti della vita di Flash a casa Mitford. Più o meno al volgere del secolo XVIII, una famiglia dell'illustre razza Spaniel viveva nelle immediate vicinanze di Reading, presso un certo dottor Mitford o Mitford. Questo signore, seguendo i canoni del Herald Club, aveva scelto di scrivere il proprio cognome con una T piuttosto che con una D, in modo da evidenziare la discendenza dai Mitford di Bertram Castle, un nobile casato del Northumberland. La moglie era una certa Miss Russell e saltava fuori, lontanamente ma direttamente, dai duchi di Bedford. Tuttavia, i matrimoni degli antenati del dottor Mitford erano sempre stati decisi con tale assoluta indifferenza alle regole che nessuna corte avrebbe potuto giudicarne i quarti di nobiltà, né tantomeno consentire che gli perpetuasse la propria stirpe. Gli occhi erano chiari, le orecchie tanto piccole da sembrare un boccolo e sul capo spiccava un ciuffo disgraziato. In altre parole, il dottor Mitford era un egoista senza speranza, spensieratamente stravagante, un bugiardo patentato e col vizio del gioco. Aveva dissipato il patrimonio suo e quello della moglie per poi intaccare la rendita della figlia. Le aveva trascurate al culmine della fortuna e dissanguate nell'ombra della decadenza. In verità, aveva dalla sua ben due punti di forza. L'estrema bellezza era una sorta di Apollo prima che gli stravizi e le intemperanze mutassero Apollo in Bacco. E poi era sincera. Non c'è dubbio che se fosse esistito un club dell'uomo esclusivo come il club dello Spaniel, né scrivere Mitford con la D o con la T, né esibire una parentela con i Mitford di Bertram Castle gli avrebbe evitato il disprezzo, le ingiurie, le pene di proscrizione, l'ostracismo e l'essere bollato come un meticcio indegno di tramandare la propria stirpe. Ma il dottor Mitford era un essere umano. E dunque proprio niente gli aveva impedito di sposare una signora, di vivere un'ottantina d'anni, di crescere diverse generazioni di levrieri e di spaniel e di mettere al mondo una figlia. Ogni tentativo di determinare con una certa precisione l'anno di nascita di Flash è miseramente fallito, per non parlare del mese o del giorno. È assai probabile però che sia nato a un certo punto nei primi mesi del 1842. Ed altresì probabile che discendesse direttamente da Trey, nato 1816, le cui caratteristiche, tramandate solo attraverso quell'infido mezzo che è la poesia, facevano di lui un cocker spaniel rosso del quale vantarsi. Ci sono tutti i motivi per ritenere che Flash fosse il figlio di quel magnifico vecchio spaniel, per il quale il dottor Mitford aveva rifiutato 20 guinee in conseguenza della sua eccezionalità come cane da caccia. È ancora la poesia ai noi che dobbiamo rivolgerci per una più dettagliata descrizione di Flash stesso da cucciolo. Il suo pelo era di quella particolare sfumatura di marrone scuro che al sole tutta s'indora. I suoi occhi erano imprevedibili occhi d'un nocciola qualsiasi. Le sue orecchie parevano nappine. Le sue zampe sottili e delicate erano come frangiate. La coda era uno strascico. Alla necessità del metro e alla licenza dell'immagine poetica, non c'era nulla in Flash che non avrebbe incontrato l'approvazione incondizionata del club dello Spaniel. Non c'è motivo di dubitare che Flash fosse un Cocker Spaniel di razza purissima, rosso di pelo e con tutte le stimmate della sua specie. I primi mesi della sua vita erano trascorsi a Three Mile Cross, il casolare d'un onesto lavoratore nelle immediate vicinanze di Reading. Da quando la famiglia Mitford era caduta in disgrazia e Karen Happock era la loro unica cameriera, i rivestimenti per le sedie venivano confezionati direttamente da Miss Mitford e con i materiali più economici, e il principale pezzo dell'arredamento pare fosse un tavolo piuttosto ampio. La stanza principale era una serra piuttosto ampia. È poco probabile che Flash crescesse circondato da tutti quei lussi, canili coperti, camminamenti di cemento, un garzone o una cameriera addetta al suo personale, tutti i lussi ai quali avrebbe diritto un cane del suo rango. Tuttavia cresceva bene e riusciva a cogliere, grazie a un'indole briosa, gran parte dei divertimenti e qualcuna delle naturali licenze che la sua giovinezza e il suo sesso gli assicuravano. Miss Mitford, d'altronde, per gran parte della vita non aveva lasciato Three Mile Cross. Doveva leggere ore e ore ad alta voce per il padre e giocare a carte. Poi ancora, quando egli s'appisolava, scrivere, scrivere e ancora scrivere, seduta al tavolo della serra, nel tentativo disperato di pagare le fatture e onorare i debiti. Però alla fine il momento tanto atteso arrivava. Allontanava le sue carte, si fermava in testa a un cappello, afferrava l'ombrello e si incamminava per i campi con i suoi cani. Gli spaniel hanno una natura sensibile. Flash, come dimostra la sua vicenda, era addirittura troppo coinvolto negli umani sentimenti. I sospiri della sua adorata padrona, che respirava aria fresca e lasciava i capelli nivei a scompigliarsi e il viso naturalmente luminoso a riaccendersi e le rughe della fronte ampia a lisciarsi a poco e da sole, Proprio quei sospiri lo portavano a saltelli la cui scompostezza era dovuta per metà alla condivisione della felicità della sua padrona. Come lei avanzava tra le erbe alte, così Flash saltava qua e là, aprendo sentieri in quella cortina verde. Le gocciole fresche di pioggia o rugiada gli sprizzavano multicolori intorno al naso. La terra, ora dura, ora morbida, ora calda, ora fredda, pungeva, gli stuzzicava e solleticava le piante morbide delle zampe. E poi quali arcobaleni di odori intrecciati in ghirlande raffinate a pizzicargli le narici, forti odori di terra, odori dolci di fiori, odori innominati di foglie e di rovi, odori acri mentre attraversava la strada e pungenti nei campi di fagioli. Tuttavia, improvvisamente e sotto vento, gli arrivava alle narici un odore più acuto, più insistente, più straziante di tutti gli altri mai sentiti. Un odore che gli si conficcava nel cervello e risvegliava migliaia di istinti e milioni di eco. L'odore di lepre, l'odore di volpe, guizzava come un pesce immerso in una corrente impetuosa, sempre più lontano. Dimenticava la sua padrona, dimenticava l'umanità intera. Sentiva l'uomo nero gridare «Span! Span!», udiva gli schiocchi della frusta, correva, sempre più forte. Alla fine si fermava perplesso e l'incanto svaniva. Assai lentamente, scolinzolando incerto, tornava sui suoi balzi fino a dove Miss Mitford se ne stava impalata a chiamare «Flash! Flash! Flash!», agitando l'ombrello. Ma una volta almeno il richiamo era stato più imperioso. Il corno da caccia aveva risvegliato gli istinti più profondi e suscitato emozioni più forti e selvagge, che venivano ancora prima della memoria e cancellavano erba, alberi, lepri, conigli e volpi in un solo selvaggio ululato d'estasi. L'amore gli aveva acceso gli occhi. Flash aveva seguito la fanfara di Venere. E prima di non essere più propriamente un cucciolo, Flash era già padre. Nel 1842, una condotta siffatta, financo in un uomo, avrebbe richiesto qualche scusa da parte del biografo. In una donna, poi, nessuna scusa sarebbe stata abbastanza. Il suo nome sarebbe stato espunto con ignominia dalla pagina. Ma il codice di comportamento dei cani, sia esso migliore o peggiore, è assai differente dal nostro, e non c'è nulla nella condotta di Flash, nulla che debba essere coperto da un velo pietoso, o che ci impedisca di annoverarlo nella lista dei più puri e dei più casti del paese. A conferma di ciò va detto che il fratello maggiore del dottor Pasi era davvero desideroso di comprare Flash. Arguendo dal ben noto carattere del dottor Pasi il plausibile carattere del fratello, doveva esserci in Flash, già da cucciolo, qualcosa di affidabile, di solido, qualcosa che odorava di un futuro roseo, qualsiasi fosse la frivolezza del presente. Una testimonianza più significativa della natura seducente delle sue doti è che, nonostante il dottor Pasi si fosse offerto di comprarlo, Miss Mitford s'era rifiutata di venderlo. E Miss Mitford non sapeva più a che santo votarsi per raggranellare denaro. In realtà sapeva a malapena su quale tragedia concentrarsi, quale previsione azzardare per l'anno in corso, e s'era ridotta al miserabile espediente di chiedere una mano agli amici. Doveva essere stato dunque davvero difficile rifiutare la somma che il fratello maggiore del dottor Pase le aveva proposto. Se per il padre di Flash erano state offerte 20 sterline, per Flash Miss Mitford avrebbe potuto ottenerne 10 o 15. E 10 o 15 sterline erano una somma principesca, una somma sontuosa di cui disporre, con la quale avrebbe potuto rivestire le poltrone, rinverdire la serra e rinnovare l'intero guardaroba. Invece, nel 1842, Miss Mitford scriveva: «Per 4 anni non ho comprato né una cuffia, né una mantella, né un vestito, e a stento ho potuto permettermi un paio di guanti». Nonostante questo, vendere Flash era davvero impensabile, perché Flash apparteneva a quel raro ordine d'oggetti che non può essere messo in relazione col denaro. O forse Flash apparteneva al genere ancora più raro degli oggetti spirituali, al di là di ogni prezzo, quegli oggetti che sono il segno più caratteristico dell'amicizia priva di interessi. E in questa accezione Flash forse poteva essere il regalo per un'amica, se si aveva la fortuna d'averne una, che è piuttosto una figlia che un'amica. Per un'amica reclusa nei mesi d'estate nella stanza da letto sul retro di Wimpole Street. Per un'amica che non è altro che la più grande poetessa d'Inghilterra, la brillante, la sfortunata, l'adorata Elizabeth Barrett in persona. Erano questi i pensieri che giravano sempre più spesso nella testa di Miss Mitford mentre guardava Flash rotolarsi e scapestrarsi in pieno sole, e quando sedeva sul divano nel buio della stanza londinese ombreggiata da edera accanto a Miss Barrett. Ne era certa. Flash era perfetto per Miss Barrett, e Miss Barrett era perfetta per Flash. E sapeva pure che il sacrificio era enorme, ma doveva compierlo. E così, in un giorno di quel principio d'estate dell'anno 1842, s'era potuta vedere giù per Wimpole Street una strana coppia. Una signora minuta e rotondetta, un poco male in arnesi, piuttosto anziana, con guance rosso acceso e capelli bianco candido, che portava al guinzaglio un cucciolo dorato di cocker spaniel, molto vivace, molto curioso e assai ben educato. I due avevano camminato per quasi tutta Wimpole Street e s'erano fermati davanti al numero 50. Poi, non senza una punta d'ansia, Miss Mitford aveva suonato il campanello. È pur vero che nessuno suona il campanello di una casa di Wimpole Street senza una certa ansia. Wimpole Street è la strada più elegante di Londra, la più impersonale. A dirla tutta, quando il mondo sembra sull'orlo del baratro e l'intera civiltà trema sulle proprie fondamenta, non c'è che da andare fino a Wimpole Street, calcare quel selciato, contemplare quelle case, considerare quella simmetria, meravigliarsi davanti alle tende e alla loro grana, ammirare i battenti d'ottone e la loro regolarità, osservare macellai tendere in volte di carne a cuochi intenti a riceverli, valutare le rendite di coloro che vivono in quei palazzi e dedurne la conseguente obbedienza alle leggi di Dio e degli uomini, non c'è che da andare fino a Wimpole Street e riempirsi i polmoni con la pace che si respira grazie a quell'ordine, così da poter tirare finalmente un sospiro di sollievo. Perché se Corinto è caduta e Messina è sprofondata, se le corone sono state portate via dal vento nemmeno fossero foglie e imperi antichissimi sono andati in fumo, Wimpole Street è rimasta uguale a se stessa. Quando si volta poi l'angolo tra Wimpole Street e Oxford Street, la preghiera che sorge dal profondo del cuore e affiora alle labbra è che non un mattone di Wimpole Street sia toccato, non una tenda sia lavata, non un macellaio manchi di consegnare e un cuoco di ricevere tutte le mattine del mondo un controfiletto, una coscia, un petto, una costata d'agnello, di manzo, perché fino a quando Wimpole Street rimarrà in piedi, la civiltà sarà al sicuro.